Nella terza domenica di Avvento, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 61, versetti da 1 a 2 e da 10 a 11. Ascoltiamo i primi due versetti. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Questi primi due versetti che abbiamo ascoltato ci sono familiari perché sono tra i più noti del terzo libro di Isaia, ma anche perché Gesù stesso li ha letti nella sinagoga di Nazaret, attribuendoli a se stesso. Colui che qui parla è il profeta Isaia, che esprime così la vocazione ricevuta da Dio. Sono parole forti e chiare che descrivono questa chiamata come una consacrazione. E il termine qui usato è proprio unzione ed è una parola forte perché non solo richiama l'unzione regale e sacerdotale, ma anche la figura stessa del Messia, il Salvatore atteso, che è l'unto per eccellenza, secondo il significato stesso del nome Mashiach, Messia in ebraico. Che queste parole le abbia poi pronunciate Gesù nella sinagoga della sua città natale non ci stupisce, anzi, esse corrispondono a quello che sappiamo di lui. Ma qui è il profeta stesso che le dice in prima persona e non può che colpirci la chiarezza autorevole con cui le pronuncia, perché il profeta sa a che cosa si espone, affermando di essere consacrato dal Signore a compiere nel suo nome un'opera di consolazione, per annunciare che la salvezza è vicina e che i segni di guarigione dei cuori feriti, di liberazione degli schiavi e dei prigionieri, rivelano già la grazia che viene. Ascoltiamo gli ultimi due versetti. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. L'annuncio che gli è affidato dal Signore è già per il profeta motivo di gioia e di pienezza, come la gioia dello sposo e della sposa, che nel giorno della loro unione sono chiamati a vivere la comunione stessa di Dio con il suo popolo. Nello sguardo del profeta la salvezza di Dio e la sua giustizia sono visibili e reali, come la fecondità di una terra che da deserto diventa giardino. L'autore di questo messaggio di speranza è tornato con gli altri deportati da Babilonia ed è chiamato da Dio a infondere fiducia nel popolo smarrito e confuso. Dopo questo lungo tempo di esilio, chi ritorna scopre di essere come straniero nella Gerusalemme tanto sognata quando era prigioniero a Babilonia, perché la realtà sotto gli occhi di chi ritorna e appartiene alla terza generazione di quelli che erano stati cacciati, non è la realtà sognata e raccontata dai loro padri. Gerusalemme infatti è rimasta in rovina. Quelli che non sono stati deportati sono i contadini e i pastori, che non potevano né ricostruirne le mura né soprattutto il Tempio, che è un luogo ormai abbandonato a se stesso, senza culto e senza preghiera, perché i sacerdoti e i leviti e gli scribi erano infatti deportati a Babilonia. Immaginiamo il deserto che essi trovarono al loro ritorno, anche dal punto di vista religioso, e possiamo comprendere che cosa significhi ritrovare una identità scomparsa e frantumata. Isaia è consapevole di aver ricevuto dal Signore una missione di speranza, di conforto e di guarigione, che è sempre attuale, perché non dipende dalle condizioni umane di quel tempo, ma ha un valore universale. Essa infatti è l'annuncio della salvezza che viene, una salvezza che è venuta, viene sempre e attende di essere vista e riconosciuta come vero compimento di ogni giustizia che unisce il cielo e la terra. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi al capitolo 5, versetti da 6 a 24. E ora noi rivolgiamo la nostra attenzione alla pagina del Vangelo, che è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetti da 6 a 8 e da 19 a 28, di cui leggiamo i primi versetti. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questi primi versetti sono tratti dal prologo del Vangelo di Giovanni, una delle pagine più intense che esprimono una pienezza sempre nuova. Giovanni è presentato come testimone della luce che viene e di cui egli già conosceva l'esistenza e la vicinanza. Giovanni non è la luce, ma ne è il messaggero. La sua presenza sulla riva del Giordano e soprattutto le sue parole che annunciano la venuta del Messia provocano la reazione dei sacerdoti e dei leviti del Tempio di Gerusalemme che vengono ad interrogarlo o mandano altri ad interrogarlo. Ed ecco, ascoltiamo altri due versetti. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Giovanni, come abbiamo ascoltato, alla domanda tu chi sei, risponde per tre volte io non sono. La sua presenza e la sua missione non corrispondono alle attese di chi fra i giudei aspettava o temeva di vedere il Messia e neanche di chi pensava, secondo la tradizione, che Elia sarebbe venuto prima ad annunciarlo. Io non sono, è la risposta di Giovanni. Io non corrispondo alle vostre attese. La richiesta di chi lo interroga arriva alla domanda di fondo. Che cosa dici di te stesso? Ed ecco, ascoltiamo gli ultimi versetti. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ed ecco questa frase che abbiamo ascoltato, questa domanda: che cosa dici di te stesso? Sembra un interrogativo scontato, come se bastasse dare una risposta quasi, diciamo, burocratica, ma che ognuno di noi... Sarebbe interessante se ognuno di noi provasse a rispondere a questa domanda. Che cosa dici di te stesso? E la risposta di Giovanni è ancora meno scontata. Non scioglie l'enigma, ma lo rende ancora più misterioso. Infatti, quando noi abbiamo ascoltato la sua risposta, «Io sono voce di uno che grida nel deserto», in realtà Giovanni dice «Io voce», perché il verbo essere, il sono, nel testo originario in greco non c'è. Quel io voce esprime un'adesione totale di Giovanni alla sua chiamata, con tutta la sua persona e tutta la sua storia. Che cos'è in fondo la voce se non porta la parola che le è stata affidata? E la porta perché l'ha ricevuta e ascoltata, ma sa di doverla consegnare a coloro che sono in attesa di una parola di salvezza, di consolazione e di speranza. E questo riguarda ogni essere umano, perché ogni essere umano attende di conoscere il vero senso della sua vita e il fine. Anche se non lo sa, ogni vita umana è protesa verso la luce, proprio perché non la vede nel mondo che ci circonda e ha bisogno dell'annuncio di speranza di chi è chiamato a dare testimonianza della luce. Gli inviati delle caste di Gerusalemme insistono nel domandare a Giovanni Battista: «Perché dunque tu battezzi? Chi ti ha dato questa autorità di purificare dai peccati quelli che si immergono sotto la tua mano nelle acque del fiume, se tu non sei nessuno?» La risposta di Giovanni Battista è chiara, l'abbiamo ascoltata: «Io battezzo in acqua». E qui l'acqua è presentata in quanto elemento della natura che in se stessa non ha nessun potere di purificazione se non vi è desiderio di conversione in chi vi si immerge. In fondo l'acqua è come la voce. Se la voce non porta la parola di salvezza, è soltanto un suono che passa. Come l'acqua, non è che un elemento naturale che lava il corpo, ma non l'anima. Ma Giovanni Battista, dopo aver detto «io battezzo nell'acqua», aggiunge una parola fondamentale: «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me». Colui che viene, dice Giovanni, è in mezzo a voi, e finché non lo riconoscete presente in mezzo a voi, si può dire che non lo conoscete affatto, proprio perché non lo cercate in mezzo a voi. Forse questa parola vale anche per noi oggi, che in quanto cristiani pretendiamo di sapere chi è Gesù. Conoscere vuol dire incontrare, e forse lo incontriamo ma non lo riconosciamo. Non accettiamo facilmente che sia uno che passa fra noi, anzi che sta in mezzo a noi, senza attirare la nostra attenzione con segni o prodigi o eventi straordinari. Non accettiamo che sia così ordinaria la sua presenza che neanche la notiamo. Egli sta in mezzo a voi, dice Giovanni, e non lo conoscete perché viene dopo di me. Come può dunque essere presente e venire dopo? Questo accade a chi, ascoltando l'annuncio di Giovanni, testimone della luce, si apre all'attesa di riconoscere colui che viene e alla speranza di incontrarlo. E questo accade oggi, come è accaduto ieri e accadrà ancora fino all'incontro finale, quando saremo tutti uno in Lui.